Anche da parte mia un calorosissimo saluto, un benvenuti, un bentornati insieme a noi. Anche questa sera apriremo ovviamente, come di consueto, il nostro libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo e siamo arrivati al capitolo 26. Ieri sera abbiamo visto come Gesù annuncia la sua morte, annuncia che sarà condannato, che sarà crocifisso. Gesù riceve però, un attimo prima di essere arrestato, l'omaggio di Maria di Betania. Lo scopriremo nei versetti dal 6 al 13 da questo capitolo 26. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: «Perché questo spreco? Quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri». Ma Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me. Perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Versando quest'olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Betania era il luogo dell'amore, vi abitavano delle persone. Gesù stette a Betania durante le ultime ore prima della sua morte. Questo episodio avvenne in casa di Simone il lebbroso. Perché lo chiamavano così? Aveva avuto la lebbra, ma Gesù l'aveva guarito ed ora era in grado di sedere ed avere comunione con il Signore e altre persone che pranzavano in casa sua. Non era più considerato impuro, Gesù l'aveva purificato. Anche tu, come il lebbroso, dopo essere andato al Signore Gesù per essere purificato dai tuoi peccati, puoi sederti accanto a Lui e avere comunione con Lui. Questa è la scena che abbiamo in questo brano. Mentre pranzavano, una donna, Giovanni ci dice nel suo Vangelo che si chiamava Maria, era la sorella di Marta e Lazzaro che era stato resuscitato, questa donna venne a Gesù con un vaso di alabastro pieno d'olio e lo versò sia sul capo che sui piedi di Gesù, profumandolo. Giovanni ci dice anche che fu Giuda Iscariota a guidare la discussione contro di lei, anche se tutti i discepoli erano d'accordo con lui. Mi chiedo se a loro importasse davvero dei poveri. È vero che l'olio si sarebbe potuto vendere. È stato appurato che il prezzo di quell'olio equivaleva al salario che un agricoltore guadagnava in un anno. Sempre l'evangelista Giovanni ci dice il vero motivo di questa osservazione di Giuda. Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Il Signore Gesù, davanti al gesto di Maria e alla reazione dei discepoli, prende le difese della donna e mette il suo gesto in un'altra prospettiva, dicendo che l'aveva fatto in vista della sua sepoltura. Non avrebbe potuto farlo dopo, perché quando le donne andarono al sepolcro con gli aromi per imbalsamarlo, il suo corpo non c'era più, era resuscitato. Questa donna ebbe il discernimento spirituale che mancò persino ai discepoli. Si tenne poi lontana dagli avvenimenti che portarono alla croce, ma dimostrò di aver capito quello che stava per accadere e rese a Gesù l'omaggio al momento più appropriato. La casa di Simone il lebbroso era un luogo di luce e di amicizia per il Signore Gesù. Al contrario, Gerusalemme era il luogo dell'odio. Non trascorse neppure una notte in città quella settimana, ma tornò sempre a Betania e restò con quelli che lo amavano. Coloro che desiderano la sua compagnia, che lo amano, sono quelli con cui ha comunione oggi. Amico mio, puoi stare con lui se veramente tu lo vuoi. La bellissima storia del vaso di alabastro ha riempito il mondo con la sua fragranza. Il Signore lo dice che questo fatto non verrà dimenticato. Infatti, noi ne stiamo parlando ancora oggi. Accanto a questo gesto d'amore troviamo il piano di Giuda per tradire il Signore. Versetti dal 14 al 16. Allora, uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: «Che cosa siete disposti a darmi, se io ve lo consegno?» Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo. Questo gesto di Giuda Iscariota è oscuro e ignobile in contrasto con la percezione spirituale di Maria. egli chiede in modo lucido e determinato del denaro per tradire Gesù. Solo 30 denari contro i 300 che aveva, così per dire, sprecato Maria. Egli cercava il momento opportuno per consegnarlo. Vedi, l'arresto doveva avvenire quando Gesù fosse stato solo, cioè quando la folla se ne fosse andata. Giuda aspettava quel momento. Siamo giunti ai preparativi della Pasqua e dell'ultima cena. Leggiamo il passo nei versetti dal 17 al 25. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo la cena pasquale?» Egli disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera, si mise a tavola con i 12 discepoli. Mentre mangiavano, disse: «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io, Signore?» Ma egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato». E Giuda, il traditore, prese a dire: «Sono forse io, maestro?» E Gesù a lui: «Lo hai detto». I discepoli erano giudei e quindi molto legati alla legge mosaica, in particolar modo alla celebrazione della Pasqua. Volevano sapere dove sarebbero andati a mangiare la Pasqua. Volevano farlo nel modo giusto. Gesù decise quindi il luogo dove avrebbe celebrato la sua ultima Pasqua. In questa stanza, durante la cena, annuncerà loro che uno di loro lo tradirà. Ognuno di quegli uomini sapeva che avrebbe potuto essere lui a tradire Cristo. L'hai scoperto anche tu nel tuo cuore e nella tua vita? Amico, io e te siamo come loro. Oh, io non lo farei mai. Ne sei sicuro? Lo tradirei nel giro di 5 minuti se la sua mano non fosse su di me. E tu, penso, faresti lo stesso. Questo dovrebbe indurci a stargli vicino. Gesù dà un segno per riconoscere quello che lo avrebbe tradito, ma la cosa non fu capita dagli altri discepoli. È interessante notare che Giuda non lo chiamò Signore, come fecero gli altri discepoli, nota il versetto 22. A questo punto Giuda, secondo il racconto di Giovanni, lasciò la stanza. A questo punto vediamo che mentre stavano mangiando, mentre si sta esaurendo la vecchia festa ebraica, Gesù inaugura una nuova festa, la cena cristiana. Leggiamo i versetti dal 26 al 29. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». L'Evangelista Matteo sottolinea brevemente i due elementi centrali della cena cristiana, il pane e il vino. In entrambe le azioni, Gesù condivise questi elementi con gli altri, dopo aver ringraziato, secondo l'uso ebraico. La differenza con la Pasqua ebraica è contenuta nelle parole: «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti». Era il nuovo patto che sostituiva il vecchio. Come anche la narrazione di Marco, qui l'istituzione della cena del Signore è molto concisa e ci presenta in pochi punti l'essenza del messaggio del Vangelo. Per prima cosa dice: «Prendete». Sta a indicare che i benefici derivanti dalla sua morte andavano assunti in modo così intimo e personale da poter essere paragonato all'assunzione di un cibo utile per nutrirsi. La seconda cosa è che l'inizio del nuovo patto, di cui profetizzò Geremia al capitolo 31, è che sarebbe stato suggellato con il sangue. Poi c'è l'espressione «sparso per molti», che ci riporta a quanto scrisse il profeta Isaia quando profetizzò le sofferenze del Messia e disse che «vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà delle loro iniquità, ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Le espressioni «questo è il mio corpo, questo è il mio sangue» non vanno intese in senso fisico, perché il corpo del Signore Gesù era ancora presente e il suo sangue non era stato sparso. L'unico senso da dare a queste parole è «questi rappresentano o simboleggiano il mio sangue». Dobbiamo anche ricordare che la cena del Signore non è solo un ricordo del passato, ma guarda anche al futuro. Non ricorda solo la sua morte, ma anche la sua resurrezione e il fatto che attendiamo il suo ritorno nella gloria. E domani, ultimo appuntamento della settimana, potremo scoprire che cosa succede dopo questa cena, l'ultima cena del Signore con i suoi discepoli. Quindi appuntamento a domani, mi raccomando, io ci sarò, mi auguro anche voi. Ciao!